Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore come scritto nel Vangelo di Matteo, il capitolo 22. Dove leggiamo di una festa di nozze. La festa era stata convocata per festeggiare gli sposi, per assistere a questo momento quando due persone si univano per essere insieme per sempre. E parla certamente, oltre che delle nozze che celebriamo regolarmente qui fra di noi, ma soprattutto delle nozze quando Gesù si sarebbe poi una volta per sempre unito alla sua sposa, la Chiesa. Il versetto 1 dice che Gesù ricominciò a parlare loro in parabole dicendo: il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze di suo figlio. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi, dicendo: dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo e i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri ancora presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare le loro città. Quindi disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. Quei servi, usciti per la strada, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. E la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Amen. Le nozze, una grande festa. Non c'erano freezer, non c'erano celle frigorifere per dire rimandiamo di una settimana, si ammazzava il bue e tutte le altre cose. Se non si mangiava subito andava male, andava buttato via. Questa è anche un po' l'atmosfera che abbiamo qui. Ormai tutto è pronto, bisogna fare la festa. Non sono voluti venire loro, invitiamo altri. Andiamo, i servi del re sono andati alla fine. Mi ha colpito anche, preparandomi per questa parola, vedere chiamate, non soltanto, andate dunque ai crocicchi delle strade, chiamate alle nozze quanti troverete. Luca, riportando un episodio simile, la stessa parabola, dice: sotto le siepi, dove nei fossati, i senza tetto, buoni e cattivi, invitateli tutti alle nozze. E poi succede una cosa però strana. Uno arriva lì, stanno lì tutti a mangiare, si può immaginare la scena, però c'è uno vestito male. Spero che non succeda così fra di noi. Anzi, non stiamo tanto attento ai vestiti, ma con questa parabola c'è una lezione importante da imparare. Come mai il re ha detto: tu sei vestito male, non sei vestito in modo adeguato? Potevi dire: ma signori, non ho niente, non, sono povero, mi hanno detto di venire qua, io ero là a dormire sotto un ponte, poi arriva qualcuno dicendo: vieni a mangiare. Perché ci sia coerenza in questo brano, dobbiamo pensare ad un'usanza, qualcosa si usa al giorno di oggi in qualche società. E quando si andava ad una festa, era il re o chi vi invitava a provvedere il vestito, una tunica bella adatta a questa circostanza. Per questo alcuni avevano un armadio che non finiva più, anche per gli ospiti. E ciò che desidero, la parola di oggi verte proprio su questo qua, che c'erano i buoni e i cattivi, però tutti dovevano vestirsi delle vesti che dava Dio a loro. Nessuno poteva dire: eccomi, sono bello elegante. Dovevano portare i vestiti provveduti per quell'occasione dall'oste. E questa parabola ci parla del modo che ha scelto di operare il Signore, perché in cielo, il tempo sta passando troppo velocemente, ma l'Apocalisse parla tanto di persone vestite di vesti bianche. E noi come credenti dobbiamo affrontare questo problema, perché anche in Corinzi l'Apostolo Paolo porta queste esortazioni: siete vestiti o ignudi? Certamente abbiamo tutti una giacca, un paio di pantaloni da mettere, però davanti al Signore, come siamo vestiti? Vogliamo leggere un momento in Isaia, un brano bellissimo che spiega qualcosa della nostra eredità in modo profetico. Isaia 61, leggiamo il versetto 10. Questo grido che troviamo dopo essere passati per il capitolo 53, per dire, arriviamo a questi annunci gloriosi. Isaia 61, versetto 10. Io mi rallegrerò grandemente nel Signore, l'anima mia esulterà nel mio Dio, poiché Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia, come uno sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. Il fatto è che non abbiamo niente di bello da mettere, però il principio è questo. Già col sacerdozio antico, Dio faceva avere tutto il necessario per poter stare alla presenza del Signore in modo degno. Qualcuno è bello, qualcuno elegante, qualcuno spende decine di migliaia di soldi per farsi una guardaroba, scarpe, gioielli, eccetera. Il credente in Cristo Gesù deve essere rivestito delle vesti della salvezza. L'Apocalisse, non posso approfondire queste cose, parla di vestiti lavati e vestiti imbiancati nel sangue di Gesù Cristo. Queste sono le due cose principali per il vestito bianco, non la mia giustizia, ma la giustizia che Dio mi comunica, che Dio attribuisce a me, ossia la giustizia di Cristo, il Figlio di Dio. La sua giustizia viene attribuita a me, mentre prendo il nome di figlio di Dio e la sua giustizia, tutte le sue qualità diventano mie, mi presento con questa divisa, non dicendo sono Malcolm, ma sono un seguace di Gesù, vengo nel nome di Gesù, vengo per la sua opera, io mi devo vestire di queste cose. Lavato e imbiancato, così deve essere il vestito. Lavato, si parla dell'acqua, l'acqua parla spesse volte dell'opera efficace della parola di Dio, l'osservanza dei comandamenti. E vorrei dire che è scritto che chi confessa Gesù Signore sarà salvato. Però la Bibbia dice allo stesso tempo, non chi dice Signore, Signore sarà salvato, ma chi fa la mia volontà. E il dire Gesù Signore non è tanto un'espressione così, ma un modo di vivere, un atteggiamento, uno stile di vita. È un'impostazione di vita, è un rapporto che abbiamo con Gesù che non solo con la bocca, ma con tutta la nostra vita viviamo sotto la sua signoria. Ciò che tu desideri, Gesù, io lo faccio. Ciò che non desideri. E applichiamo i comandamenti alla nostra vita. Con umiltà ci sottomettiamo ai comandamenti di Dio. Che Giovanni, in modo particolare, associa sempre le due cose. Chi mi ama, osserva i miei comandamenti. Chi non osserva i miei comandamenti non mi ama. Chi, per dire, chi ama Dio ma disubbidisce del continuo a Dio, che Dio non è un uomo, un nostro prossimo dove possiamo valutare le cose, Dio è Dio. E dobbiamo arrivare in quel luogo di ubbidienza che è la confessione basilare, fondamentale, essenziale, perché con la bocca possiamo pronunciare una frase che ha valore, che ha un significato, che ha delle conseguenze nella nostra vita per tutta l'eternità. Gesù è il Signore. Però la confessione e il ravvedimento, pur essendo essenziali, non sono sufficienti. Quello che serve poi è il lavacro nel sangue di Gesù Cristo, perché è il suo sangue che ci purifica da ogni peccato. Se io vado davanti al Signore dicendo, Signore, ti ho fatto questo, Signore, finalmente sono riuscito ad essere qualcosa, allora diventiamo un po' come quelle due persone, umili. Poi hanno visto che c'erano altri umili. Ah no, perché non facciamo un club degli umili? L'hanno fatto, solo che l'hanno chiuso subito perché litigavano fra di loro, perché volevano tutti fare da presidenti di questa associazione di umili. Un po' una contraddizione, ma quante volte succede anche noi di vivere questo tipo di contraddizione? Amo i fratelli, perdono i fratelli, desidero stare con i fratelli, confessiamo tutte le cose più belle, ma non hanno un riscontro nella nostra vita. Fratelli, umiliamoci, laviamoci noi con l'acqua, l'acqua della purificazione, che è la parola, però poi andiamo davanti al sangue di Gesù Cristo, che solo ci purifica da ogni iniquità. Noi curiamo tanto, spero, non troppo però, il nostro modo di vestirci quando andiamo in chiesa. Quando andremo davanti al Padre, non sarà una questione di vestiti, di cravatta, di gonna, di quali scarpe mi metto. Sarà una questione di vestirsi. Permettetemi di leggere, si parla anche in questo brano di Isaia, mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia. Già i sacerdoti antichi, c'è un comandamento, i tuoi sacerdoti siano vestiti di salvezza. Il culmine arriva quando è scritto, c'è anche rivestitevi di umiltà, anche questo è un vestito che porteremo davanti a Dio o che ci mancherà rivelando la nostra nudità. Il colmo viene quando è scritto rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Spogliatevi, è scritto, del vecchio uomo, spogliatevi di tutto quello che è contaminato di questa terra e rivestite il nuovo, che alla fine è la salvezza, è l'umiltà, è la giustizia. Tutte cose comunicate, date da chi ci invita alle nozze. E questo ha il suo culmine appunto nel rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Quale vestito? Perché siamo coperti da cose. Padre, quando ci vedi, che devi vedere? Oh, se vedi le qualità di suo figlio Gesù, allora entriamo. Se non vediamo, non dico neanche adesso le opere di Gesù, ma le qualità che erano proprie della persona di suo figlio unigenito, noi non potremo entrare e vediamo anche la sorte di quella persona che non era vestito adeguatamente. Noi dobbiamo esaminare come siamo visti dal Signore. L'altro giorno, non voglio dire cosa ho mangiato, qualcuno l'ha notato, ma avevo la camicia sporca, subito, coprilo, 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 e poi lavalo. Noi dobbiamo avere questo atteggiamento anche nei confronti del peccato nella nostra vita, la ribellione, la disubbidienza, perché un'esperienza spirituale, per quanto possa essere bella, che non è accompagnata dall'ubbidienza, annulla il valore dell'esperienza. Questa persona era invitata, ma poi alla fine è stata esclusa. Vogliamo chiudere leggendo dal libro dell'Apocalisse, nel capitolo 3, dove c'è un'esortazione per quanto riguarda il nostro vestire, Apocalisse capitolo 3. Il versetto 3. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola. Continua a serbarla ed avvediti, perché non, se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Tuttavia, a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti, essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degno. Chi vince? Notate la lotta, chi vince, chi persevera nella fede, chi vince, chi persevera fino ad ottenere la vittoria finale, chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, sarà vestito, verrà dato questo vestito, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Sembra qua che indichi che c'è questa possibilità, che i nomi vengano cancellati dal libro della vita. Ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Fratelli, vogliamo esaminare la nostra vita per vedere come siamo vestiti. Alcuni si sono sporcati. Pietro, anche lui, camminando, Gesù ha detto, succedono delle cose, ti sporchi i piedi camminando, vieni che ti lavo, questo è previsto. Ma dobbiamo presentarci davanti a Gesù. Vogliamo, fratelli, per un minuto adesso in preghiera, esaminare la nostra vita per vedere come siamo vestiti, qual è il tono dei nostri vestiti, qual è la caratteristica principale del nostro modo di presentarci davanti a Dio, da fedeli o infedeli, presentando la nostra giustizia o invocando la giustizia di Cristo perché diventi nostro.